www.redigio.it e la storia continua. ...1936... torna la pace in Etiopia e inizia la guerra in Spagna. È del 1936 l'annuncio più orgoglioso che Mussolini può lanciare dal balcone di Palazzo Venezia. Levate in alto, legionari, le insegne, il ferro è il cuore da salutare. Dopo 15 secoli la riapparizione dell'impero sui colli fatali di Roma. Pietro Badoglio, dopo l'ingresso nella capitale del caduto impero abissino, aggiunge al titolo di marchese del Sabotino quello del duca di Addis Abeba. Sul proprio stemma vorrebbe far scrivere «Veni, vidi, vici», ma Vittorio Emanuele gli concede un'iscrizione più modesta. «Come falco giunsi». Ad Addis Abeba il maresciallo non rimane molto. Pochi mesi dopo la conquista, viceré di Etiopia è nominato Rodolfo Graziani. Medaglie d'oro sono consegnate ai gerarchi che hanno combattuto in Africa. A Ciano, che il 30 aprile ha volato per tre quarti d'ora su Addis Abeba, incurante della mitraglia nemica e rientrando alla base con i serbatoi della benzina traforati come crivelli e il motorista svenuto. A Starace, cui viene attribuita la conquista di Gondar. A Roberto Farinacci non vengono concesse le alte onorificenze, ma al ritorno in patria, il RAS del fascismo cremonese è accolto da una folla entusiasta. Secondo le cronache ufficiali, ha perso la mano destra per lo scoppio prematuro di una bomba a mano durante un'esercitazione. In realtà, l'ha persa gettando la bomba in un lago per pescare. Il 15 luglio cessano le sanzioni, ma non cessa la propaganda per l'autarchia e Mussolini afferma. La nuova fase della storia italiana sarà dominata da questo postulato. Realizzare nel più breve tempo possibile il massimo di autonomia nella vita economica della nazione. Per raggiungere l'autarchia nei trasporti, si sostituisce alla benzina il metano e la carbonella. A Milano, sulla linea P, viene inaugurato il primo autobus a gasogeno. Una vetturetta che marcia con lo stesso sistema partecipa alle mille miglia e arriverà ultima. Sul tettuccio dei taxi si cominciano a vedere le bombole del gas. Sembrano una coppia di siluri e danno un'aria vagamente guerresca ai pacifici automezzi cittadini. C'è persino chi propone di impiegare come carburante l'alcol di bietole e di sorgo. Viene messo a punto il lanital, una fibra sintetica ottenuta con la caseina. In un racconto pubblicato in un testo per gli elementari, una mamma rivolta ai suoi bambini commenta l'invenzione. È proprio il tempo in cui l'impossibile diventa possibile, piccoli miei. Gli italiani sanno compiere dei miracoli. È il duce però che ha svegliato in noi la volontà di fare, di arricchire la patria col lavoro. E una bambina conclude. È dunque un gran mago il duce. È l'anno del viaggio in massa. Il 7 giugno 43.000 agitanti affollano i primi 53 treni popolari dell'anno. A Ferragosto le ferrovie registrano 750.000 passeggeri in più dell'anno precedente. Gli uomini italiani portano i cappelli tirati all'indietro, con la riga, alla De Sica, o senza riga alla Ciano. Le giacche sono a doppio petto, le cravatte con nodo allo scappino. Il fazzoletto nel taschino è a due punte, le scarpe bicolori, La moda femminile consiglia le gonne scampanate sotto il ginocchio, mentre i capelli devono essere a onde e a riccioli all'italiana. Le sale cinematografiche, più di 4.000 in tutta Italia, sono molto affollate e si registra la vendita di 200 milioni di biglietti. Nasce Cinecittà. Vengono alla ribalta nuovi attori. Amedeo Nazari, Cagliaritano, 29 anni, recita nel film Ginevra degli Armieri e Cavalleria. Fosco Giachetti è l'interprete di Squadrone Bianco. Assia Noris fa coppia fissa con De Sica. Al Festival di Venezia è presentato il secondo lungometraggio a colori, Il sentiero del pino solitario. Con Fred McMurray ne interpreta anche un altro affascinante attore, Henry Fonda. La censura in Italia taglia le scene audaci del film Estasi, dove la protagonista Eddie Lamar appare nuda. Le canzoni, oltre a descrivere la delizia di una passeggiata in carrozzella e il piacere di sognare una bambina innamorata, ma fanno ancora riferimento all'Etiopia, come Povero Selassie di Simonetti e Maggi, Vogliamo condurti a Roma, rinchiuso in un gabbione, per farti far sul serio dell'Africa il leone. E ancora, ho trovato sul lago di Tana una bella moretta che Bebe si chiama, che mama e m'adora, la porto in Italia, la porto in Italia. Ora è povera e nuda, ma quando sarà al mio paese la voglio vestire da bella signora. La porto in Italia, la porto con me. O morettina, ti voglio vestire con una pelliccia di barba di ras. Questa canzone non ha molta fortuna e poi il regime non piace. Il Ministero della Cultura Popolare, in Minculpop, mette al bando anche Faccetta Nera. Ogni intimità tra bianchi e neri è vigorosamente sconsigliata. Un giornalista che diventerà celebre scrive: «Non si sarà mai dei dominatori se non avremo la coscienza esatta di una nostra fatale superiorità. Con i negri non si fraternizza, non si può, non si deve. Niente indulgenze, niente morazzi, il bianco comandi». I nostri soldati tuttavia fraternizzano e in nessun'altra parte dell'Africa si guarderà con tanta benevolenza agli invasori europei. Le vignette sui giornali trovano materia di satira nella guerra di Etiopia. Un giornalista interpella un ras. «Comandante, è una vergogna che alcuni nostri soldati mi hanno rubato la giacca e la camicia». E ras: «Ma impossibile, signore, che siano stati i miei uomini. Essi non vi avrebbero lasciato nemmeno i pantaloni». Un'altra vignetta intitolata «Piccole insoddisfazioni del Negus» mostra Haile Selassie mentre traffica con le manopole di una radio. «Adesso piglio Asmara, poi Palermo, poi Napoli». Sempre nell'intenzione di mettere in ridicolo l'Etiopia, viene scritta la parodia di un nostro inno. «Fratelli d'Etiopia, l'Italia se desta, esorde in una gangiobia, ne diede a ras dresta, ne prese ras gassa, ne diede a Imiru, ne presero in massa, Seyum, Nosibu, fratelli d'Etiopia, l'Italia se desta, son botte da orbo per chi ancora resta». Piccoli e piccini leggono le avventure di Gordon Flash, lanciato in America nel 1934, e quelle di Cino e Franco. I più smaliziati leggono Il Bertoldo, un nuovo bisettimanale umoristico edito da Rizzoli e diretto da Mosca e Metz. I giornali per i ragazzi sono affollati di personaggi che vivono le loro avventure tra ambe abissine. Vengono pubblicati 200 sonetti di Trilussa. Pavese scrive: «Lavorare stanca, E fuori d'Italia? Bernanos pubblica diario di un curato di campagna. Don Passos, un mucchio di quattrini. Maritain, umanesimo integrale. Hitler vieta il ritorno in patria di Thomas Mann. I beni dello scrittore vengono confiscati. Bertolt Brecht è esule nell'Unione Sovietica. García Lorca viene fucilato in Spagna, dove è scoppiata la guerra civile. Muoiono nel 1936 Gilbert Chesterton, Grazia Deledda, Maxim Gorky, Kipling, Luigi Pirandello o Torino Respighi. Muore Giorgio V d'Inghilterra e gli succede per pochi mesi Edoardo VIII, che abdicherà per poter sposare Bessie Wallis Warfield, una borghese divorziata. Sul trono inglese salirà Giorgio VI. www.redigio.it. E la storia continua.